Forse esiste una parola, o meglio un'immagine, che questa mattina possa riassumere, tenere insieme la nostra liturgia, e questa immagine è l'immagine degli inizi. Nel battesimo inizia una nuova vita e il Vangelo parla degli inizi, ma con una particolarità: il Vangelo parla della fragilità degli inizi, della piccolezza degli inizi, della semplicità degli inizi. Lascia quasi intendere che questa è la vita cristiana, passare da un inizio all'altro, facendo i conti continuamente con la semplicità, la piccolezza e la fragilità del messaggio di Dio. Gesù dice proprio questo: il regno di Dio, cioè la sua presenza, è come un seme che è il più piccolo di tutti, ma che nella logica della vita che appartiene soltanto a Dio inesorabilmente cresce e diventa qualcosa di grande. E poi dice anche che il regno di Dio è come un seme che cresce senza che l'agricoltore se ne accorga. Sono due parabole che ci consegnano stimoli, messaggi, contenuti, che credo davvero non possiamo fare a meno di sviluppare. Il regno di Dio è una cosa piccola, è una cosa semplice, è una cosa fragile. Per noi è difficile fare i conti con questa fragilità del regno di Dio, è difficile prenderla in considerazione. Io credo da due punti di vista: da un punto di vista sociale, esteriore, e da un punto di vista interiore e personale. Quando noi ci mettiamo di fronte alla logica del mondo, alla cultura che governa il nostro mondo, noi corriamo il rischio di sentire la fragilità del regno di Dio come un ostacolo. Ci sembra che la cultura che governa il nostro mondo, che il modo di ragionare del mondo, sia molto più forte, molto più persuasivo, vittorioso, convincente. Nella logica del mondo gli inizi non possono mai essere fragili. Quando una cosa inizia, deve iniziare col botto, deve iniziare in maniera palesemente persuasiva, in maniera forte. Perché se inizia in modo fragile, se inizia in modo semplice, se inizia in modo umile, allora è destinata a sparire. Ecco, quando noi confrontiamo il modo di agire di Dio con la cultura che ci circonda, corriamo il rischio di chiuderci noi stessi. Nel Nuovo Testamento c'è un passaggio, o più che un passaggio, una relazione tra due persone che è estremamente eloquente da questo punto di vista. È la relazione tra San Paolo e un suo discepolo che si chiamava Timoteo, a cui Paolo destina due lettere. Timoteo viene mandato come vescovo in una diocesi, in una chiesa, la chiesa di Efeso, che è una chiesa in difficoltà. E cosa fa Timoteo? Arriva in quella chiesa e sente paura. Sente paura della cultura che lo circonda, che era la cultura greca, che era una cultura affascinante, completa, perfetta, nella sua idea di bellezza, nella sua valorizzazione del corpo, nella presentazione delle sue divinità. E Timoteo dice: io come faccio a parlare di Vangelo qui dentro? Come posso parlare della semplicità del Vangelo di fronte a una cultura che è così forte? Paolo scrive queste due lettere per esortare Timoteo a non chiudersi in se stesso, perché lui stava facendo quello che capita anche a noi. Capita di camminare, come dire, su due piani. Ogni tanto uno sprazzo di religiosità cristiana, ogni tanto uno spazio cristianamente rilevante come venire a messa, poi però la logica, la mentalità, è tutt'altra. Ecco, Timoteo si barcamenava dentro questa ambiguità. La logica e la mentalità, quella dei greci, e però gli spazi, la pratica, la vita devozionale, quella cristiana. Paolo lo scrive e gli dice: ricordati di ravvivare il dono di Dio che è in te. A me ha sempre colpito che Paolo faccia leva su questo, cioè Paolo dice a Timoteo: guarda, non è un problema sociale, è un tuo problema personale. Tu della forza del seme del regno di Dio non sei convinto tu personalmente. E questo è il secondo ambito, l'ambito interiore. Se noi guardiamo la nostra coscienza e guardiamo quello che c'è dentro di noi, molto spesso ci accorgiamo che abbiamo dentro di noi tantissime voci, tantissimi stimoli, tantissime parole. Tra queste, la voce del Signore, la parola del Signore è proprio esigua. E uno, guardando se stesso, dice: ma io ho una fede così piccola, come faccio? Ma io ho un comportamento che qualche volta è cristiano, ma molto spesso è lontano dal cristianesimo, come faccio? Quindi, il fatto che noi abbiamo paura di vivere un cristianesimo relativamente alla grande cultura che ci circonda dipende dal fatto che quando guardiamo dentro noi stessi abbiamo come timore di non essere buoni cristiani. Timore che è troppo poco il cristianesimo che abbiamo. E forse perché non crediamo più a questa forza inesorabile del seme che inizia piccolo e cresce, cresce sicuramente. Anche noi dobbiamo ravvivare il dono di Dio che è in noi. Questo seme cresce, qui veniamo alla seconda parabola, senza che noi ce ne accorgiamo. Perché? Il Signore parla di questo fatto, che c'è una sorta di inconsapevolezza dell'agricoltore mentre il seme sta crescendo. Perché vuole metterci di fronte a quelle situazioni della vita in cui noi perdiamo il controllo delle cose. Molto spesso la vita la programmiamo accuratamente, la pianifichiamo, la nostra, quella dei nostri figli, quella delle comunità che ci sono affidate. Però esistono altrettante stagioni in cui il controllo di queste cose noi non riusciamo più a tenerlo stretto in mano. Quei momenti in cui le cose non le controlliamo più vanno al di là delle nostre prospettive o stanno al di sotto delle nostre prospettive. Sono momenti da maledire o da benedire? Sono feconda crescita del seme senza che ce ne accorgiamo o sono morte del seme? La parabola oggi dà una risposta. I padri della Chiesa questa parabola l'hanno paragonata alla morte di Gesù. Dicono: la terra è come il sepolcro, il seme è Cristo nel sepolcro. Quando si compie la salvezza? Nel passaggio dalla morte alla vita, cioè in quel momento in cui nessuno sa che cosa sta avvenendo, ma Gesù sta sconfiggendo la morte. Nessuno domina quel momento, nessuno è padrone di quel momento, ma in quel momento sta avvenendo la redenzione. C'è infatti nella vita un tempo di passività creativa, di momenti in cui a noi sembra di non rendere nulla, di non essere efficienti, di non produrre, eppure qualcosa si sta creando. E c'è su tutti i campi, c'è su tutti i campi. Quasi tutti i grandi artisti hanno sempre sostenuto che la passività è stato il luogo della loro creatività. A me viene in mente una battuta di uno scrittore, Dickens. Dickens è quello del racconto di Natale. Di solito la sera di Natale fanno sempre vedere un film ispirato a questo suo romanzo. Dickens, mentre dibatteva, a volte allegramente, a volte no, con sua moglie, diceva sempre: io non riesco a persuadere mia moglie che nel momento in cui sono seduto e guardo fuori dalla finestra, io sto lavorando tantissimo. Nel senso che la sua fantasia erano quelli i momenti in cui produceva i romanzi, che poi hanno fatto la sua fortuna. Esiste una passività in cui qualcosa e qualcuno più grande di noi lavora. Non ci arriviamo noi, ci arriva lui. Esistono momenti in cui ci viene sottratto il controllo delle cose, perché Dio possa veramente lavorare e non farci pensare che siamo noi i fautori di tutto. Mi sono imbattuto in questi giorni casualmente in un libro, ed è sempre bello quando i libri ti cercano, non sei tu a cercarli, credo che sia la cosa migliore. Letto diversi anni fa, letto due volte, è il racconto degli ultimi anni di vita di un grande cardinale americano che si chiamava Joseph Bernardin, che è stata una personalità straordinaria della storia degli Stati Uniti del Novecento. Pensate che i presidenti di allora, anni 90, i presidenti americani di allora, alla richiesta di chi fossero i tre grandi uomini che hanno fatto la storia del Novecento statunitense, dicevano Kennedy, Martin Luther King e il cardinale Bernardin. Joseph Bernardin fu accusato ingiustamente di una condotta morale riprovevole, cioè di abusi, poi scagionato perché di fatto non aveva fatto nulla, incontrò il suo accusatore. Durante quel periodo si ammalò di cancro. E fu allora che scrisse questo libro, che è una perla, che si intitola Il dono della pace, nel quale lui disse: il Signore mi ha tolto la reputazione. Quindi attraverso le accuse che furono su tutti i giornali il giorno dopo, io ero giovanissimo in seminario, mi ricordo tutto. mi ha tolto l'autorevolezza che poteva venire dalla mia parola, poi mi ha tolto la salute del corpo, quindi mi ha privato di due sicurezze fondamentali che strutturavano la mia vita. Eppure dice, quando io ho imparato il distacco da queste cose, occorre imparare a distaccarsi dalle cose prima che le cose si distacchino da te. Io ho sentito che Dio operava attraverso la mia vita e la mia storia. E infatti il libro è straordinario, forse il regalo più grande che ha fatto l'umanità, ed è un uomo che ha fatto cose meravigliose, è il racconto di questi ultimi anni di vita, in cui, perso il completo controllo della vita, finalmente Dio poteva lavorare attraverso di lui. Ecco, sono due parabole estremamente provocatorie, estremamente provocatorie. C'è un piccolo seme che lavora nel nostro cuore, lavora nel cuore dei nostri figli, delle persone che amiamo, e questo piccolo seme cresce inesorabilmente, e tante volte veramente non dipende da noi, ma dalla grazia di Dio. Coloro che sono credenti si affidano alla logica di questo piccolo seme come logica di vita. Preghiamo il Signore di essere anche noi tra coloro che sono credenti.